L'uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una figlia di Levi. La donna concepì e partorì un figlio. Vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pesce, e mise dentro il bambino e lo depose tra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose ad osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo le sponde del Nilo. Essa vide il cestello tra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino. Ecco, era un fanciullino che piangeva. Ne ebbe compassione e disse: è un bambino degli ebrei. La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: devo andarti a chiamare una nutrice tra le donne ebree, perché è andato per te il bambino. Va, le disse la figlia del faraone, la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: porta con te questo bambino e allattalo per me. Io ti darò un salario. La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli divenne un figlio per lei ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: io l'ho salvato dalle acque. Mi sembrava di essere una novella di Signora della Piscina di Davide.
Il tono era anche quello. Allora, questo ovviamente non è una novella, è un racconto, ecco, della tradizione, quindi c'è una parte, diciamo, di racconto che è, possiamo dire, sceneggiato come, ecco, ma che ha un fondamento storico. Come si diceva l'altra volta, questi miti originari delle tradizioni antiche, ma di tutti, diciamo, non sono racconti di fatti strettamente storici, diciamo, no? Come si intende noi oggi un fatto storico documentato, perché un fatto storico documentato finisce lui, no? È irripetibile, non è che si può. Invece, la narrazione di questi fatti si potrebbe dire tipici, dell'origine, del fondamento, della radice, diciamo, di un popolo, di una tribù, di una famiglia, hanno la caratteristica di non essere strettamente, sono fondati nella storia, ma poi dopo hanno un sovrappiù che li rende validi per ogni situazione. Cioè noi oggi possiamo andare a recuperare, a rispecchiare la nostra vita in questi fatti per due motivi, quello principale è ovviamente straprincipale è che è parola di Dio, e quindi la parola di Dio ovviamente è una parola che si realizza sempre, che ha una validità universale, ma poi anche proprio perché sono racconti formulati in questo modo, cioè che vanno a recuperare non un fatto storico, ma un fatto che è storico, ma narrato con certi canoni. Che lo rendono in qualche modo valido, applicabile anche a diverse realtà, in tempi diversi come i nostri, in anche ambiti culturali diversi. E Abbiamo già visto l'altra volta un po' l'inizio, ecco, di questa storia che è la storia di Israele, storia che inizia nel segno del dolore, della sopraffazione, perché il popolo di Israele che scaturisce dalla tribù di Giacobbe, che si è trasferita in Egitto tempo addietro, si è moltiplicata, si è radicata e è percepita adesso come un rischio, come un pericolo da parte degli egiziani. E già questo ci dice una cosa, no? Che perché, che cosa, che segno è che Israele si moltiplica così in Egitto? È segno della benedizione di Dio, quella benedizione che era stata nella creazione, quando Dio aveva detto siate fecondi e moltiplicatevi, e poi quella benedizione data ad Abramo, che poi ha trasmesso a Isacco e a Giacobbe e attraverso di loro appunto al popolo, di che sarebbe nato da loro un grande popolo, una grande nazione. La benedizione di Dio adesso diventa per il popolo motivo di persecuzione. Perché? Perché gli egiziani, avevamo visto, hanno paura che questa nazione che vive all'interno del loro territorio, questo piccolo popolo che vive all'interno della nazione dell'Egitto, diventa numeroso e quindi viene visto come un temibile nemico interno. E allora il re d'Egitto decide di liberarsi di questo popolo e lo fa prima riducendolo in schiavitù, cioè obbligandolo ai lavori forzati per costruire le città sul Nilo, che tra l'altro in questo modo ottengono due risultati, o perlomeno cercano due risultati: uno, quello di impedire a questo popolo di moltiplicarsi, di diventare troppo potente, e poi anche manodopera gratuita, e quindi fa sempre piacere, no? Ecco, gente che lavora gratis, diciamo. Ma nonostante questo il pericolo persiste, anzi aumenta, questo popolo si moltiplica sempre di più. E allora il faraone ordina alle levatrici, quella bella episodio dove il faraone ordina alle levatrici di Israele di uccidere i figli maschi quando nascono. Solo che queste levatrici non obbediscono, quindi anche questo progetto non va a buon termine, e allora si arriva alla decisione più drastica. Il faraone comanda che ogni bambino ebreo sia gettato nel Nilo. È interessante, mi vorrei soffermare un attimo velocemente sulle queste levatrici, perché sono dei personaggi interessanti. Sono donne molto coraggiose, perché prima di tutto hanno il coraggio di disobbedire al faraone, il che non era uno scherzo. E poi anche la risposta che gli danno, no? Quando lui gli chiede conto, perché, che succede, questo popolo dovrebbe diminuire perché invece si moltiplica ugualmente. E allora loro vanno, gli rispondono che in realtà loro sono superflue, perché le donne ebree non sono come le egiziane. Dice, quando noi arriviamo hanno già partorito, e quindi è tutto fatto, e noi non possiamo più, più fare niente. Quindi questo già dice anche un'altra cosa, dice una cosa, che Israele è un popolo diverso dagli altri popoli, è un popolo appunto che porta la benedizione di Dio, per cui già è questo indicato, manifestato dalla forza, dalla diversità di queste donne, rispetto alle egiziane, dico. E poi queste levatrici sono presentate come donne che venerano Dio, che hanno timore di Dio. Ma al versetto 17 del capitolo 1 dice: ma le levatrici temettero Dio, non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto. Sono donne che venerano Dio, riconoscono la vera autorità. L'autorità del faraone per loro è relativa rispetto a quella di Dio. E tra l'altro dimostrano anche una capacità di ribellione, anche se non aperta, violenta, più, per questo sono donne coraggiose, no? Anche più degli uomini, che invece si erano piegati al lavoro servile senza battere ciglio, diciamo. Allora, il fallito il tentativo di sterminare i bambini attraverso le levatrici, attraverso questa uccisione, dice, quando sono ancora tra le sponde del sedile, era un apparecchio apposta per far nascere i bambini, ecco, gli era venuto. Sarebbe interessante vedere, va bene.
No, qui leggevo questa nota dove dice che ci sono le pietre su cui
si appoggiavano. Sì. E allora, ecco appunto, si arriva a una nuova decisione. Ogni bambino maschio dovrà essere gettato nel Nilo. Ma i piani di Dio si inseriscono in quelli degli uomini e il progetto del faraone trova un nuovo intoppo. Nasce un bambino che la madre decide di salvare. Quindi in questa storia, almeno in questo inizio dell'Esodo, protagoniste sono le donne. Abbiamo incontrato le levatrici, c'è adesso la madre, la mamma di Mosè, ma poi c'è la sorella, poi c'è la figlia del faraone, poi ci sarà Zippora, la moglie di Mosè, un sacco di donne che sono protagoniste in questa storia. Questo bambino è attorniato appunto da tutte donne. Che è interessante che per il momento tutte queste donne sono anonime, di nessuna si dice il nome, si dice solo la funzione in rapporto a Mosè, la levatrice, la mamma, la sorella, la mamma adottiva, la moglie. E l'unico di cui si dice il nome è proprio il bambino, Mosè. Tutta questa, diciamo, schiera femminile è come un cerchio che difende questo bambino, che viene appunto salvato, viene posto, o perlomeno affidato alle acque, in modo che possa essere salvato. E il tema del bambino che viene salvato attraverso l'acqua è un tema, cioè un bambino destinato a grandi cose, salvato attraverso l'acqua, soprattutto di un fiume, è un tema molto comune nell'antichità, quello che noi conosciamo, per esempio, il Romolo e il Remo, no? Cioè, che hanno a che vedere con tutto questo, ma ce ne sono altri. Ci sono ovviamente delle analogie, come succede sempre, soprattutto nelle narrazioni del Pentateuco, sono molto simili alle narrazioni dei popoli circostanti, delle civiltà, delle culture contemporanee all'antico Israele. Ma sempre c'è dei particolari che sono diversi, che dicono l'unicità di quello che si sta raccontando. Ce ne sono tante, per esempio, Mosè non è figlio di dei, ma è figlio di uomini normali. La sua nascita non è preceduta e accompagnata da fenomeni straordinari, non è una nascita miracolosa, diventa mai re. Quindi è un bambino speciale, ma che nasce in condizioni normali. Viene salvato dalla morte in circostanze provvidenziali, e la parola è no, quanto mai adatta, provvidenziali ma non miracolosi. Non c'è niente di miracoloso. Il cesto viene spalmato di bitume, quindi cioè, è una situazione che deriva dalla volontà, dall'amore di questa madre. E dice il versetto 2: la donna concepì e partorì un figlio, vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. Napoletani direbbe: ogni scarafone è bella mamma sogna, no? Ecco, quale bambino, quale non è bello per la mamma, no? Ecco, quindi anche questo siamo nella normalità, se vogliamo dire, ecco. Però questo non è semplicemente un bello estetico, diciamo, ma è molto di più, perché nelle lingue antiche, sia in ebraico ma anche in greco, la parola bello vuol dire anche buono, e il buono e bello sono sempre legati strettamente. È interessante perché nell'Antico Testamento è l'unica volta che si dice di un neonato che è bello. Si dice solo di Mosè questo, no? Si dice anche di persone, ma sempre di adulti, no? Per esempio di Davide si dice che è bello, però di un bambino si dice solo di Mosè. E allo scopo di evitare l'uccisione di questo bambino, questa mamma lo tiene nascosto fino a quando può. Quando però si rende conto che non è più possibile, perché probabilmente il bambino comincia a piangere, quindi è difficile tenerlo nascosto, allora dice: prese un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pesce, vi mise dentro il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. Il termine che viene tradotto con cestello in ebraico è lo stesso termine che si usa per l'arca di Noè. Quindi quello che salva Noè, che salva Mosè, è la stessa cosa che ha salvato Noè. E anche questo non ricorre in altrove. Viene usata quella parola solo per questi due oggetti, diciamo, no? Che sono poi mezzi di salvezza, l'arca di Noè e il cestello di Mosè. Quindi il futuro popolo di Dio è salvato grazie a questo mezzo fragile. Non è qualcosa di forte, di robusto, no? Cestello di papiro, di giunco, come un cesto, no? Quindi è un mezzo fragile. Perché? Perché sempre attraverso i mezzi fragili si manifesta la potenza di Dio, la presenza di Dio. E da questo mezzo così fragile, così anche instabile, dipende il futuro della salvezza del popolo, ma anche, se pensiamo, dell'umanità. E c'è questo cestino, no? che galleggia su quest'acqua, con questo bambino messo lì un po' al riparo, ma... E poi dobbiamo pensare che nel Nilo anche a quei tempi c'erano coccodrilli, ecco, quindi c'era anche un rischio. Cioè, questa donna si è affidata proprio all'amore di Dio, alla presenza di Dio. E la sorella si mette di nascosto a guardare, no? E che cosa vede? Vede la figlia del faraone che scende al Nilo per fare il bagno con le ancelle e che vede questo bambino. Ora, storicamente, ecco, prima si parlava dell'aspetto storico, ovviamente questo è tutto abbastanza improbabile, perché che la figlia del faraone si vada così pubblicamente a fare il bagno nel Nilo, che una ragazzina del popolo schiavo gli si possa avvicinare senza nessun problema, considerando poi appunto che il Nilo anche a quei tempi era abbastanza fangoso e infestato di animali poco raccomandabili, come appunto anche i coccodrilli, ma non solo. Ecco, quindi che succeda tutto questo è abbastanza improbabile e inverosimile dal punto di vista storico, ma è altamente significativo. In fondo il redattore ci invita a guardare la scena con gli occhi di questa sorella, di questa ragazzina, no? Che è la sorella, che si mette in una posizione da poter vedere che cosa accade, che cosa succede di questo fratellino. E l'istinto materno di questa figlia del faraone, di questa donna, vince forse anche sulla consapevolezza, perché subito viene detto: è un bambino degli ebrei. Quindi lei sa che questo è un bambino che per ordine del faraone suo padre dovrebbe essere ucciso. Ecco, allora un'altra donna che disubbidisce all'ordine del faraone, che ha il coraggio, nella quale la compassione, che dice ne ebbe compassione, ha il sopravvento. La compassione nella scrittura non è mai quello che si intende. No, per noi la compassione è qualcosa anche che ha un connotato un po' negativo, no? Aver compassione di qualcuno è un po' un poveraccio. Invece compassione nella scrittura è sempre un patire insieme, no? Soffrire insieme, ha a che vedere con le viscere, è qualcosa che nasce dal profondo, si potrebbe dire dalla pancia, E allora ecco che decide di adottarlo. E allora ecco, in questo occhio, diciamo, compassionevole della figlia del faraone, si inserisce la sorella, che prontamente e in maniera anche furba, se vogliamo, spinge la principessa verso la decisione che lei vuole, pensa sia. Del resto era una consuetudine che le donne di alto rango dessero i figli a allattare a una balia, e a quei tempi arrivavano anche a 3 anni. La cosa eccezionale qui, diversa qui, è che non è una donna egiziana ma è una donna ebrea. Le parole della sorella suonano in maniera in ebraico in questo modo: devo andare a chiamare per te una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino? Questo per te ripetuto due volte è molto importante, è perché è interessante, perché c'è, sembra che l'iniziativa venga lasciata alla figlia del faraone, no? Ma in realtà la mette di fronte quasi a un fatto compiuto, Lei che è ormai la madre adottiva, perché subito dopo darà anche il nome a questo bambino, ma in realtà è la ragazzina che gli dice cosa fare, no? Quindi ancora una volta manifesta proprio questa furbizia, perché la nutrice sarà la mamma stessa del bambino. Prima, ecco, che il bambino sia portato dalla madre, dalla nutrice, che è la mamma, poi la donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli divenne un figlio per lei, ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: io l'ho salvato dalle acque. Quindi l'imposizione del nome è il segno dell'adozione. Il nome Mosè, noi sappiamo, il testo dice: io l'ho salvato dalle acque, noi sappiamo salvato dalle acque, ma in realtà questa è una spiegazione, diciamo, popolare, che farebbe derivare la parola da un verbo ebraico che significa trarre fuori, tirare fuori. In realtà non è molto fondata, anche perché se fosse così, se derivasse da quel verbo, sarebbe un participio attivo e quindi non sarebbe colui che è tratto dalle acque, ma colui che trae fuori dalle acque. E ovviamente il riferimento sarebbe a ciò che succede dopo, quando porterà fuori il popolo dalle acque. Ma in realtà l'etimologia è, cioè, il nome Mosè è un nome egiziano, è la seconda parte di un nome composto dove Mosè significa figlio di. Se noi pensiamo ai nomi dei faraoni che conosciamo dell'antico Egitto, per esempio Tutmosis significa figlio del dio Tut, Ramses significa figlio del dio Ra, il dio sole, che era il dio principale, diciamo, del pantheon egiziano. Allora, di questo bambino si dice che è figlio di un di, ancora non si sa di chi è figlio. I faraoni sono figli degli dei pagani. Questo bambino sarà figlio, ma figlio di Dio, è figlio del Signore, ma ancora rimane un nome dato senza. Però, ecco, il testo della Genesi, dell'Esodo, ecco, segue questa etimologia popolare, considerando, facendo di questo bambino il primo salvato. E allora, ecco, come avevano fatto le levatrici, anche queste donne, la mamma, la sorella e la madre adottiva, mandano a monte i progetti perversi del faraone. L'amore invincibile della mamma, la compassione della principessa e la prontezza di spirito e la furbizia della sorella salvano questo bambino destinato alla morte. E lui che è il salvato diventerà lo strumento di salvezza per tutto il popolo. Quindi Mosè riceve però, se noi leggiamo il seguito del capitolo 2, vediamo che Mosè cresce con una duplice identità, con una duplice appartenenza. Lui riceve dalla figlia del faraone la identità e cultura egiziana, ma noi potremmo dire, sì, con una espressione un po' poetica, ma in fondo anche reale, dal latte della mamma ebrea riceve invece l'identità ebraica. Allora la storia di Mosè inizia proprio come la storia di un uomo segnato da un destino particolare. Nato da una donna ebrea, cresce alla corte di quelli che hanno deciso di sterminare il suo popolo, è sottratto dalla morte grazie all'istinto materno e alla compassione, alla tenerezza della figlia del faraone. Sembra, ecco, che tutto sia perfetto, sembra che tutto vada verso un destino glorioso e di potere, ma come dice la lettera agli ebrei, dice che Mosè rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio piuttosto che godere per breve tempo del peccato. E allora ecco che viene per Mosè il momento della scelta decisiva, fondamentale. Mosè è consapevole di essere ebreo, nonostante la sua educazione da egiziano. E quando vede, nei versetti 11-15, questo viene raccontato, quando vede un egiziano che maltratta un ebreo, un israelita, si schiera dalla parte del fratello oppresso, interviene in modo deliberato, sapendo quello che stava facendo. Al versetto 12 dice: voltatosi attorno e visto che non c'era nessuno, quindi vuol dire che lui non è un omicidio colposo preterintenzionale, come si dice, no? Che va oltre all'intenzione, cioè lui sa quello che vuole, che sta per fare, e uccide l'egiziano. È la decisione, sì, di difendere il debole. Attraverso questa decisione lui fa una scelta di parte, si potrebbe dire, e che per Mosè diventa anche una scelta di identità. Lui è un uomo diviso tra due popoli, tra due mondi contrapposti, e ora però davanti alla violenza nei confronti di chi non si può difendere, lui riconosce la propria profonda origine, la propria vera identità, e si schiera quindi dalla parte del popolo ebraico. È interessante, ve l'accenno solo perché se no diventa troppo ma c'è un altro personaggio nella Bibbia molto simile che si trova nella stessa situazione, è la regina Ester. C'è un libro nella Bibbia che è proprio il libro di Ester, e se andate a vedere, ecco, vedete che è proprio un parallelo. C'è solo una differenza, ecco, che la regina Ester, per intervenire a favore del popolo, non usa violenza, ma anzi espone la propria vita al rischio della morte. Ma questo cammino di identificazione con il proprio popolo per Mosè non è facile, perché gli ebrei prendono le distanze, lo rifiutano, perché temono ritorsioni da parte del faraone. Quando interverrà ancora nella lite di due ebrei, si sentirà dire: chi ti ha posto capo e giudice su di noi? Vuoi uccidermi come hai ucciso l'egiziano? E allora ecco che Mosè capisce la situazione e fugge. Intervenendo contro l'egiziano e uccidendolo, Mosè ha pensato di salvare il suo fratello israelita, ma quella non è la vera salvezza, perché la violenza non si vince con altra violenza. La vita non può venire da una morte data ad altri. E poi la salvezza non si realizza con le proprie forze, per la propria intraprendenza. La liberazione verrà solo dal Signore. È Dio che prende l'iniziativa, che lo sceglie per inviarlo, e allora lui sarà il salvato che salverà davvero i suoi fratelli. Saputo che la cosa è conosciuta, quello gli ha detto: vuoi uccidermi come l'egiziano? Quindi vuol dire che sì, lui aveva guardato e non ci fosse nessuno, ma in realtà la notizia era filtrata, era diffusa. E allora ecco che in Mosè cresce la paura. E in questo Mosè manifesta la sua umanità, che verrà fuori anche più avanti, anche che si manifesterà come incredulità. E quindi la narrazione del fallimento di Mosè è una narrazione che ci mostra Mosè in fuga. È un fallimento sia come ebreo che come egiziano. E quindi l'unica soluzione che ha Mosè è quella di fuggire. E in questo Mosè diventa, come si potrebbe dire, nella propria vita personale Mosè percorre quello che poi percorrerà il popolo. Mosè scappa nel deserto, dove trova la vita, dove viene di nuovo salvato, se vogliamo, dove diventa anche tra l'altro straniero, questa terra di Madian, dove si stabilisce, che non si sa bene dove sia, ma è interessante perché i madianiti erano nomadi, quindi stando con loro Mosè ritrova anche il modo di vivere dei suoi antenati, dei patriarchi, che erano pastori nomadi. Diventa straniero, come discendente di Abramo, che era lo straniero per eccellenza. Si ricongiunge in qualche modo alle sue radici, alla radice del suo popolo. Viene ospitato da un sacerdote, che in punti diversi ha nomi diversi, ma che è di solito conosciuto come Jetro, di cui non si sa altro. Si sa solo, ecco, che lo invita a casa sua e poi gli dà in moglie la sua figlia. E la Zipora, la quale gli dà un figlio, a quale Mosè stesso impone un nome, che è Gerson, che significa straniero. Sono un emigrato in terra straniera. Al fine di fare memoria di chi è, Mosè dà questo nome. E questo è molto importante, no? Mosè, per fare memoria e riaffermare la propria identità, dà il nome al figlio. Lui è lo straniero. È un emigrato in terra straniera. E qui, sposato e con un figlio, Mosè acquisisce la terza identità. È nato ebreo, è diventato egiziano e adesso diventa anche madianita. Ma poi vedremo come di queste tre appartenenze ce ne sarà una che prenderà il sopravvento. Vorrei, ecco, concludere facendo un po', ecco, qualche considerazione su tutto quello che abbiamo detto. Prima di tutto, questo è un capitolo che parla della vita, di una vita inarrestabile, che vince sulla volontà di morte, e una vita che, vissuta da Mosè, come essere amato, essere scelto per il disegno di Dio. La vita di Mosè ci dice che la vita umana inizia ricevendosi in dono, non donandosi. Prima di tutto, noi, quando si nasce, si riceve il dono della vita. Ricevendolo poi lo possiamo donare, ma non viene prima il donarsi, prima viene il ricevere la vita e poi donare la vita. Come prima si è scelti da Dio, si è scelti come figli adottivi, non scegliendo, prima si è scelti, poi si può imparare a scegliere allora. La vita inizia trovandosi dentro il progetto provvidenziale di Dio, non entrandovi di nostra iniziativa. Quando Mosè ha voluto salvare a modo suo, ha fatto un disastro. Come sempre, è nella Bibbia, quando qualcuno vuole, abbiamo presente Abramo, no? Quando vuole lui mettere un po' le cose a posto, fa disastri in continuazione. E così fa Mosè. Si è scelti, si è chiamati. Nel progetto di Dio si entra per iniziativa di Dio, non per nostra iniziativa. L'essere generato dice che noi non siamo tutto. Se vogliamo possiamo dire che chi si affaccia, quando noi ci affacciamo alla vita di questo mondo, inevitabilmente lo facciamo per una decisione di altri, se vogliamo possiamo dire anche per una imposizione degli altri. Ma quando noi veniamo alla luce, impariamo che nascere è meglio di non nascere, anche se si nasce per caso, per uno sbaglio oppure per una distrazione. E anche Gesù ha incominciato così, come un uomo amato prima di amare, un uomo servito prima di servire. Si è trovato dentro al piano provvidenziale di Dio prima di decidere di entrarci. Questa è la prima riflessione, direi. E poi, ecco, sulla violenza, che prima voluta dal Faraone, e poi attuata anche da Mosè. Anche se in Mosè c'è, possiamo dire, un'evoluzione positiva, perché nel primo episodio, all'inizio, contro l'egiziano, assistiamo a una violenza che scatena altra violenza. Nel secondo, di fronte al litigio dei due ebrei, cerca di fare, si potrebbe dire, un'opera di mediazione, ma non violenta. E nell'ultimo episodio, che io ho sorvolato, che è quello al pozzo, quando lui a Madian arriva al pozzo e difende le ragazze che stanno andando ad abbeverare il gregge, ecco, lì lui ha un intervento a favore dei più deboli, indifesi, ma positivo, diciamo, ecco. Quindi in questo senso dalla violenza si può fare un percorso di uscita. C'è anche una gradualità. Ma Mosè, che uccide l'egiziano, ci dice quanto anche nell'eletto di Dio, nel colui che è scelto di Dio, c'è, in ogni uomo c'è una carica di violenza. E siamo fortunati se noi la scopriamo, la violenza che ci abita. Prima perché così conosciamo la nostra verità e non ci illudiamo, no? E poi anche perché così, quando una cosa si conosce, si può appunto imparare a gestirla, a combatterla e a usare quell'energia in senso positivo, no? e non negativo. Perché spesso noi siamo invece illusi, siamo bravi cristiani, siamo convinti che noi siamo non violenti, noi non siamo violenti. È una grazia di Dio invece quando ce ne rendiamo conto. E l'ultimo elemento che volevo sottolineare è questo rapporto un po' che viene fuori qui tra queste donne, che si dice sempre che la Bibbia è misogina, no, è maschilista, no? È contro le donne, ecco. Qui, diciamo, fanno una brutta figura gli uomini e una gran bella figura le donne, in tanti sensi. Ci sono tanti maschi, tanti uomini, se vogliamo, che non sanno assumere una posizione, sono fatti schiavi e si lasciano fare schiavi. È un popolo che non è popolo ancora, è un gruppo di schiavi appunto, che non ha una struttura, che non ha una capacità di rapportarsi come popolo. E uno degli scopi del libro dell'Esodo è proprio quello di far scoprire a questa gente la propria identità di popolo. Invece ci sono queste donne che hanno una percezione più acuta di sé, delle situazioni in cui si trovano, che le sanno affrontare e le sanno anche gestire. E c'è un re che apparentemente, diciamo, si può dire, non ha studiato la storia del suo popolo, perché non sa che questi sono i discendenti di Giuseppe, che era il primo ministro, che tutto quello che ha fatto per l'Egitto. Prende delle decisioni sulla situazione immediata, negative, di violenza appunto. Decisioni che sono poi aggirate abbastanza facilmente da chi, il testo ci dice, che sono aggirate da chi teme Dio, da chi ha come punto di riferimento della propria vita Dio, che però in tutto questo rimane molto sullo sfondo, ancora non è che agisce, lascia un po' che le cose vadano come gli uomini le hanno pensate. Allora, il libro dell'Esodo può essere letto come il libro che ci introduce a capire che cosa significa essere liberi. È il libro della liberazione, che non è solo assenza di schiavitù, possibilità di gestione della propria vita, del proprio lavoro, che era invece un lavoro schiavo. Ma la vera libertà sta nell'identità del popolo, nella capacità di lettura della storia, nel riconoscimento della rivelazione e dell'azione di Dio, che è nascosto, ma chi ha come punto di riferimento, chi ha timore di Dio, cioè chi considera la presenza di Dio nella propria vita e nella storia, lo sa riconoscere, lo sa vedere. L'Esodo dunque tocca già in questo primo capitolo il problema più profondo dell'identità di tutti i credenti, di Israele e cristiani, la vera libertà. E allora noi seguiamo questo percorso con Mosè, con il popolo e con il Signore per cercare di scoprire questa nostra identità di popolo liberato dal Signore.